Iniziamo pregando il Salmo 136-135, il grande Hallel, Alleluia, lodate il Signore perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi,
perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori,
perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie,
perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza,
perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque, ha fatto i grandi luminari, il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, da loro liberò Israele. Con mano potente e braccio teso. Divise il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Guidò il suo popolo nel deserto. Percosse grandi sovrani. Uccise re potenti. Seon, re degli Amorrei. Og, re di Basan. Diede in eredità il loro paese. In eredità a Israele suo servo. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Ci ha liberati dai nostri nemici. Egli dà il cibo ad ogni vivente. Lodate il Dio del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo l'abbiamo scelto perché vi si fa riferimento nel Vangelo che leggeremo, ascolteremo, spiegheremo questa sera. E però è anche significativo questo salmo di quel tessuto che è la nostra esperienza, la nostra vita, che è fatta di azioni che noi constatiamo e di una tensione o azione più profonda che non scorgiamo e che è la presenza e l'azione stessa di Dio. Per cui ecco, sia come si dice, un filato e un ordito, una trama, che appunto costituisce il tessuto della nostra esistenza, il tessuto della storia della salvezza.
Ecco, questo salmo parte dalla creazione del mondo e poi passa attraverso i vari fatti della storia e cerca il perché di ogni azione di Dio, dalla creazione alla salvezza, e poi arriva al momento presente, dà il cibo ad ogni vivente, cioè a me che ora vivo dalla vita, e cerca il perché di tutto. E il perché di tutto è l'amore senza fine di Dio per noi. E questo salmo è il grande Hallel che si canta dopo Pasqua, è il salmo che ha cantato Gesù dopo l'ultima cena, e proprio nell'ultima cena si realizza pienamente questo salmo, perché lì comprendiamo il perché di tutta l'azione di Dio e qual è il cibo che dà ad ogni vivente, cioè Dio dà se stesso. Il perché ultimo della creazione è che Dio vuol dare se stesso alla sua creatura, e ciò avviene nell'Eucarestia, che è il grande mistero che questa sera contempliamo.
Un brano piuttosto lungo, consistente, è Matteo 26, 17, 35. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano disse: «Amen, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma ahimè per colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre essi mangiavano, Gesù, avendo preso il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò, dandolo ai discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea». E Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «Amen, ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». E Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli.
Il brano che abbiamo letto ci racconta l'ultima cena di Gesù, la cena pasquale, dove lui celebra la prima Eucaristia, prefigurando quello che farà sulla croce, In questa Eucaristia sintetizza il significato pieno della sua vita, che è il dono di sé, e prima del dono di sé c'è l'annuncio del tradimento di Giuda e dello scandalo che tutti subiscono e del rinnegamento di Pietro. Ci fermeremo un poco sul tradimento di Giuda e sul rinnegamento di Pietro, perché i due temi torneranno ancora di nuovo, con Giuda che si suicida e con Pietro che rinnega, e li vedremo singolarmente. Ci fermeremo soprattutto sull'Eucarestia, che è il centro della vita cristiana. E tutto il Vangelo, i racconti del Vangelo che abbiamo, e poi anche tutte le lettere di Paolo, ancora prima dei Vangeli come stesura definitiva, sono nate attorno alla mensa eucaristica. La comunità si ritrova, ancora dopo 2000 anni, attorno alla mensa fraterna, per celebrare il memoriale della morte del Signore che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. E per capire il significato della sua morte, ecco che si ricorda la sua vita. Perché ogni sua azione la capisci dal dono che ha fatto di sé nella morte, dove esprime totalmente se stesso e rivela totalmente Dio. E cosa avviene nell'Eucaristia? Avviene che ogni parola, ogni promessa di Dio, ogni cosa che è scritta nella Bibbia diventa realtà. Tutto si realizza nell'Eucaristia. La Bibbia ci narra dei doni che Dio ci ha fatto, dalla creazione alla formazione del suo popolo, al dono della legge, dei profeti, e come ogni dono prelude soltanto al dono di sé. Se uno dona è perché vuol donare se stesso. E nell'Eucaristia il Signore ci dona se stesso e ci dice: prendi e mangia, vivi di me. L'Eucaristia è il punto d'arrivo di tutta la creazione, tutto è stato creato nel Figlio. E noi, ricevendo il dono del Figlio, entriamo in seno alla Trinità con tutta la creazione, rappresentata dal pane e da noi stessi che mangiamo questo pane, e diventiamo figli nel Figlio. E l'uomo vive di ciò che ha dentro, vive di ciò che mangia. Noi viviamo del Figlio. Anzi, più propriamente, noi mangiando l'Eucaristia siamo assimilati dal Figlio, è l'Eucaristia che ci mangia e ci rende come Dio. È lì che avviene la nostra divinizzazione. Senza Eucaristia tutte le parole della Bibbia restano promesse, validissime tutte le promesse, Dio le manterrà, è lì che tutte si realizzano. E Dio mi dona se stesso e mi dona nel modo più umile che ci sia, un pezzettino di pane. È molto bello. Non mi dona qualcosa di prezioso che pochi hanno, la cosa più comune, a significare che in ogni cosa comune, in ogni cibo, in ogni frammento di vita, Dio mi dona tutto se stesso. E noi viviamo di Dio tutta la nostra esistenza, come viviamo le 24 ore al giorno di quel che mangiamo quel giorno. Così, mangiando di questo pane, tutta la nostra vita è vita da figli di Dio, che hanno lo spirito del Figlio, che amano il Padre e i fratelli. Quindi è il principio di vita nuova, di divinizzazione. È tragico vedere con quale banalità noi andiamo all'Eucaristia per osservare un obbligo, è molto grave. È il più grande disprezzo di Dio, mi dona tutto se stesso. Se noi comprendessimo cos'è l'Eucaristia, non capiremo nulla di più, perché Dio stesso non può darci nulla di più di se stesso. È sotto il segno più umile della quotidianità, il pane e il vino. Quindi sosterremo sull'Eucaristia, che è il ricordo. Ricordare vuol dire portare al cuore, e uno vive di ciò che ha nel cuore. Noi abbiamo al centro della nostra esistenza questo ricordo, l'amore e la passione infinita di Dio per noi, che si dona totalmente a noi, e di questo viviamo. Ecco il grande mistero, è il mistero la cui comprensione ci fa capire il Salmo che abbiamo pregato all'inizio, che davvero tutto nel mondo rivela la sua eterna misericordia. Anche il male ormai, anche il massimo male, perché male più grande che uccidere il Figlio di Dio non lo faremo mai. E proprio lì Lui dona se stesso a noi. E lì comprendiamo il perché del creato che è totalmente redento in Cristo che si dona a noi. Si avvicina alle feste pasquali. Ecco, chiediamo al Signore che ci faccia comprendere il mistero dell'Eucaristia, che è la sintesi di tutta quanta, non solo la vita cristiana, è la sintesi del mondo. Tutta la materia inanimata si fa vegetale, diventa pane, e questo pane è la vita stessa di Dio che noi assimiliamo, e tutto il creato si divinizza in questo pane. Ecco, vediamo ora il testo, senza soffermarci molto sul contorno che riprenderemo, abbiamo detto, per fermarci più sull'Eucaristia.
Il primo giorno degli anni i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua.
Ecco, in questi tre versetti si parla tre volte di Pasqua, una volta di azimi. Si vuole indicare con questa parola la Pasqua il significato profondo di ciò che celebriamo nell'Eucaristia, dell'avvenimento della morte del Signore, e la Pasqua è la festa che fonda Israele, la festa della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, che è prefigurazione della liberazione dall'idolatria che avverrà lentamente, vuol dire cambiamo immagine di Dio. Difatti proprio sulla croce cambieremo immagine di Dio e usciremo definitivamente nella libertà di figli, ed è prefigurazione quindi del superamento della morte collegata alla falsa immagine di Dio. Con la Pasqua celebriamo tutto questo, e il significato della morte di Gesù dell'Eucaristia è carico di tutta questa valenza dell'Antico Testamento, che se la dimentichiamo è come perdere le radici, non viene il frutto. E Gesù dice ai discepoli: andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti dice, il mio tempo è vicino, voglio mangiare la Pasqua presso di te. Chi è questo tale? Ci incuriosisce. Ecco, questo tale sono io che leggo. Il maestro mi manda a dire, attraverso i suoi discepoli, che il suo tempo è vicino e vuol mangiare la Pasqua con me. Mi invita alla sua cena. Il lettore stesso, il Vangelo è scritto per chi legge, mica per gli altri, mica per quel tale. Ecco, teniamo questo spunto, ecco, il Signore desidera mangiare con me, vivere con me il suo mistero di amore.
Voglio ricordare un particolare che non è di Matteo, bensì di Marco. Chi ha seguito Marco ricorderà la stanza superiore, dove la Pasqua sarà consumata, e però già è preparata, predisposta, e però deve essere soggettivamente ancora preparata perché sia accolta, la stanza superiore. Semplicemente leggiamo: venuta la sera, si mise a mensa coi dodici, mentre mangiavano disse: amen vi dico, uno di voi mi tradirà. Essi addolorati profondamente incominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore?
Ecco, mentre sono a tavola, prima del dono di sé, Gesù dice che uno lo tradirà, uno dei discepoli. Il dono non è fatto a persone brave, è fatto ai suoi discepoli, dei quali uno tradisce, uno rinnega, gli altri 10 fuggono. È molto importante il contesto. Noi quando celebriamo l'Eucaristia, all'inizio diciamo, per celebrare degnamente l'Eucaristia, riconosciamo che tradiamo, rinneghiamo e fuggiamo. E prima di accostarci all'Eucaristia diciamo, non sono degno. E allora perché vai? Perché non sono degno? Mica lo merito, è il dono assoluto di Dio per me che tradisco, che rinnego e che fuggo. È la mia salvezza l'Eucaristia, non è il premio del buono, è la salvezza dell'uomo così com'è. Quindi è molto importante anche il contesto dell'Eucaristia che la gemma preziosa della Bibbia ha come castone proprio il tradimento, il rinnegamento e la fuga di tutti. Cioè le nostre mani per contenere il dono di Dio sono il nostro peccato. E lì comprendiamo Dio come Dio, cioè come dono assoluto di amore. Per cui il nostro peccato è riscattato e diventa il luogo più profondo della rivelazione di Dio.
Le mani che accolgono sono il nostro peccato. Da un punto di vista anche di testo, vediamo come davvero precede l'istituzione dell'Eucaristia, il dono di Gesù, la previsione del tradimento di Giuda e segue la previsione del rinnegamento di Pietro. È contenuta l'Eucaristia fra questi due brani di previsione di male, di peccato.
E cioè la nostra parte di Vangelo è il nostro peccato. E chi non lo riconosce non entra nel Vangelo, che vuol dire la salvezza di noi come siamo. E davanti alla predizione di Gesù, uno di voi mi tradirà, tutti si interrogano, sono forse io, Signore? Ecco, per capire se sono io, proviamo a metterci davanti al brano che abbiamo visto la volta scorsa, l'unzione di Betania, davanti allo spreco del profumo, che sentimento provo? Sono forse io? Sono dalla parte della donna di Gesù? O dalla parte degli altri? La mia vita in che direzione va?
Ed egli rispose, colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma ahimè per colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse, Rabbi, sono forse io? Gli rispose, tu l'hai detto.
Ecco, Gesù dice che chi lo tradisce non è un estraneo, è uno che mangia con lui, addirittura con gesto d'amicizia, che intinge con lui nel piatto. Sono i suoi fratelli, cioè siamo noi che tradiamo il Signore, non sono i nemici. E Gesù interpreta il gesto di Giuda dicendo che il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui. Cioè è già previsto nel disegno di Dio che il figlio dell'uomo se ne vada tradito dai suoi fratelli. Perché? Perché porta su di sé la violenza dei suoi fratelli. Non è che Giuda abbia un copione da eseguire e quindi toccava a lui quella parte di fare Giuda. No. Sta scritto che noi tutti, sta scritto perché lo facciamo, non perché Dio ci ha predestinati, sta scritto che da Caino in poi uccidiamo i fratelli, viviamo di violenza. La scrittura dice che è una cronaca. Così è la nostra storia. Allora il figlio dell'uomo che ci restituisce la nostra umanità è quello che non fa violenza, nel quale si arresta tutta la violenza e si scarica tutta la violenza della nostra disumanità sulla sua croce. Quindi questo è scritto. Quindi Giuda non fa un peccato strano, fa il peccato che facciamo tutti, è il peccato del mondo nel quale tutti abbiamo la quota partecipazione, porta su di sé la nostra violenza. E questa violenza è così grave che è meglio non essere nati che farla. Cioè questa violenza è la distruzione dell'uomo e l'inferno. E Gesù viene proprio a salvarci da questo, che è il nostro male che vediamo in Giuda, poi lo vedremo nell'altro risvolto in Pietro, il male di chi vuol fare il bene. E Giuda stesso chiede al Rabbì, è interessante, c'è una differenza tra Giuda e gli altri. Gli altri chiedono Signore, son forse io. Giuda chiede Maestro, son forse io. C'è una differenza. Gli altri non capiscono Gesù, però è il loro Signore, è il Signore della loro vita, lo tradirà, lo rinnegheranno, fuggiranno, ma resta il Signore della vita. Se invece Gesù è semplicemente il Maestro, il Guru che insegna delle verità sublimi, tu hai già ucciso la persona di Gesù, perché lui non è il Maestro, è il Signore. Il maestro è quello che ti dice delle cose e poi fai senza di lui perché diventi maestro anche tu. Gesù non è uno che ti insegna delle cose, è uno che ti ama e dà la vita per te, è un'altra cosa. E questa è la differenza radicale. Eppure Gesù dà il suo corpo agli undici e a Giuda e a tutti noi. E ora vediamo il gesto che ripetiamo ogni giorno nell'Eucaristia.
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù, avendo preso il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò, dandolo ai discepoli e dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo».
Ecco, queste parole di Gesù, con quelle che seguono sul calice, sono la sintesi di tutta la sua vita e di tutta la scrittura, ecco, non solo una sintesi verbale, ma una sintesi che spiega il fatto che sta avvenendo, il dono che lui fa del suo corpo, di se stesso, nel quale si realizza tutta la scrittura. E sono anche queste parole, direi, uno specchio della vita del Figlio. E vediamo un po'. E sono poi il significato di tutta la nostra esistenza. La prima cosa è che mangiano insieme, il vivere insieme, mangiare insieme. Gesù prende il pane. L'azione fondamentale dell'uomo è quella di prendere. Nessuno di noi è la vita, l'abbiamo perché l'abbiamo presa da un altro, dai genitori. L'abbiamo perché la prendiamo alimentandola dalle varie cose. Tutto ciò che abbiamo, dalla nostra esistenza al mantenimento dell'esistenza, alla cultura, alle relazioni, tutto prendiamo. Il Figlio tutto prende.
Volendo tradurre con un altro verbo, direi accoglie, come noi accogliamo. Dico questo in contrapposizione al carpire, al prendere in modo violento, al guadagnare, capisci?
Quindi ci sono due modi di prendere, quello del Figlio che prende e ringrazia e quello di Adamo che carpisce. Il principio di tutti i nostri mali è quello di non prendere accogliendo come dono, e il dono ti mette in comunione col donatore, col padre e coi fratelli, invece il furto ti divide dall'altro, non riconosci il padre, ti difendi dai fratelli e li uccidi, è il principio della violenza, è il nostro modo di prendere. Gesù stesso prende in modo nuovo, prende non come Adamo, come tutti prendiamo con violenza e con rapina, e dicendo è mio, prende come dono, tutto, anche se stesso, è il primo dono che gli fa il padre. Gli dona di essere figlio, e nel donargli di essere figlio gli dona il suo essere padre. Tutto è dono. E prende il pane, e non prende semplicemente il frumento. Frumento può crescere anche da sé, il pane non cresce da sé. Nel pane c'è dentro tutte le relazioni tra gli uomini, il lavoro, lo sfruttamento, il desiderio, la fatica, la fraternità, l'ingiustizia, la solidarietà, le guerre. Nel pane c'è tutto, tutto ciò che facciamo nella natura. Ecco, lui prende tutto come figlio. Il pane è simbolo di tutta l'esistenza, tutto ciò di cui viviamo, tutto prende come figlio, non come furto, non come mio, come segno della presenza dell'altro. Per questo è il figlio. E poi prende benedicendo, cioè ringraziando, benedicendo colui che bene dà. Ciò che prende diventa luogo di comunione col Padre. Per questo diventa figlio, per questo si farà fratello. Difatti, siccome prende benedicendo, spezza e dà. Ed è uguale al Padre perché come il Padre sa dare e spezzare. E perché sa dare e spezzare? Perché in ogni pane riconosce l'amore del Padre. Cioè chi prende benedicendo come dono, allora sa donare. Chi prende tutto come segno di amore, sa amare come è amato. Quindi in queste brevi parole si sintetizza tutta la vita di Cristo, la vita del Figlio, è il progetto di vita del cristiano. Ecco, però non sono semplici parole. Gesù dice prendete, come il serpente a Eva, prendi. Ecco, prendi, questo è l'albero della vita, l'altro è della morte. E mangialo, vivi di questo. Questo è il corpo del Figlio dato per noi. E tutto ciò che c'è nel mondo lo possiamo prendere come dono del corpo del Figlio e vivere come il dono del corpo del Figlio. E con queste parole Gesù sintetizza la sua esistenza, è stato il dono totale di sé. Si divide il corpo dal sangue che indica la morte in croce. Perché in un mondo di violenza il dono si scontra con la violenza e diventa passione e morte. Un amore più forte della morte.
Pensavo questo che è un imperativo, cioè noi non oseremmo minimamente che pensassimo, non oseremmo. Allora ci chiede, ci ordina, ma direi quasi ci supplica, come una persona che ama un'altra persona e chiede di mangiare per vivere. Sì, ancora una volta torna la lettura di quanto Dio sembra ordinarci, invece diventa una specie di manifestazione, è una manifestazione del suo amore, della sua premura per noi. Se vuoi vivere, per favore, prendi, mangia, vivrai. Poi prese il calice, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati.
Ecco, dopo il pane c'è il vino, il calice della benedizione. Il vino è simbolo del sangue, come il pane del corpo, e gli ebrei non possono bere il sangue, perché il sangue è la vita, e la vita appartiene solo a Dio. Ecco, chi mangia questo corpo e vive di questo corpo può bere il sangue, cioè la vita stessa di Dio, lo Spirito Santo. Questo corpo è il dono pieno d'amore che Dio fa per noi. E in questo corpo riceviamo tutto il suo amore, tutto il suo spirito, tutta la sua vita. E quindi prendete e bevete tutti. Finalmente in questo corpo abbiamo tutti la vita divina. Siamo uniti al Figlio, diventiamo figli. abbiamo lo stesso amore del Padre. E questo sangue è il sangue dell'alleanza. L'alleanza si stabilisce tra i re, tra popoli, che diventano consanguinei. In questo sangue noi diventiamo consanguinei di Dio. Dio è la nostra altra parte, il partner. Lui è per noi e noi per Lui, in un'unione indissolubile. E questa alleanza è nuova ed eterna. Nuova perché quell'antica era stata rotta ancora prima di essere fatta. Si era già costruito il vitello d'oro prima che Mosè scendesse. Allora Dio ne fa una nuova, ma questa nuova è eterna, cioè non può essere più trasgredita. Spiego. Se Dio stabilisce come segno dell'alleanza questa, perché con l'alleanza si fanno dei trattati precisi, se tu rispetti queste regole siamo alleati, se tu le trasgredisci si spaccavano delle vittime, dei tori, eccetera, si passava in mezzo i due contraenti dell'alleanza e dicevano chi trasgredisce finirà come queste bestie, squartato dall'altro, maledetto. E quando Abramo fece l'alleanza con Dio in Genesi 15, Abramo non passò tra le vittime, passò solo il fuoco, solo Dio. Cosa vuol dire? Che noi per quanto trasgrediamo l'alleanza, fino a ammazzare il Signore, lui dice non importa, io resto fedele a te, la maledizione la porto su di me io stesso. E la croce è proprio il segno dell'alleanza eterna dove tutti conosciamo chi è il Signore. Lui porta su di sé tutta la nostra maledizione e le nostre trasgressioni, qualunque ne facciamo, per forza è eterna, non riusciamo più a romperla. Anche se lo uccidiamo e lui ti dice, io sono ancora alleato con te, ti perdono. Provate a rompere un'alleanza così. È lì che tutti conosciamo finalmente chi è il Signore. È colui che ci ama di amore eterno e ci dona e perdona tutto. Ed è lì che guariamo dal peccato di Adamo. E finalmente sappiamo chi è Lui e chi siamo noi. Ci ama perché siamo Suoi figli, non può non amarci. Ci ama perché è amore. È lì che finalmente siamo riscattati e vediamo la nostra verità e la Sua verità. E questo sangue è versato per le moltitudini, è un ebraismo per dire per tutti, in remissione dei peccati. Quindi è un'alleanza che suppone la trasgressione e il peccato ed è il perdono del peccato questa alleanza. È l'alleanza promessa da Geremia 31:31, l'alleanza nuova, dove lui ci perdonerà. Ecco, noi nell'Eucarestia, diciamo il santo sacrificio, no? E pensiamo il sacrificio sia andare a messa, oppure che offriamo a Dio qualcosa, no? Non facciamo nessun sacrificio noi a Dio. Tutte le religioni hanno un sacrificio a Dio. Noi abbiamo il contrario, Dio che si sacrifica per l'uomo, che si dona all'uomo. E noi viviamo del Dio che si dona a noi. E ne viviamo nella misura in cui riceviamo questo con fede, con disponibilità, con amore, con coscienza di ciò che riceviamo, è un dono infinito. Ecco, e sarebbe bello che uno andando all'Eucaristia almeno intuisse queste cose, ecco, e si vergognasse del modo con cui va all'Eucaristia.
Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio.
Ecco, Gesù non berrà più il frutto della vite. Bere il frutto della vite significa stare nella terra promessa, essere a casa, felici, con gli amici. Ecco, Gesù sarà sempre fuori dalla terra promessa, sempre errabondo nel mondo, fino a quando non ci sarà il regno del Padre. E quando sarà il regno del Padre? Quando tutti i suoi figli saranno a mensa e vivranno da figli e da fratelli. quando tutti siederemo attorno all'Eucaristia, allora anche il Signore ci sarà, perché l'ultimo a sedere all'Eucaristia chi sarà? Sarà il Signore, l'ultimo dei fratelli. Allora Dio sarà tutto in tutti e si compie il disegno di Dio di salvezza di tutta l'umanità. E allora il Cristo resta come crocifisso, presente in tutti i crocifissi, peccatori, bestemmiatori, fino a quando anche quelli siederanno a mensa. E allora è interessante, quando noi celebriamo l'Eucaristia, il corpo del Signore che riceviamo, il suo sangue che riceviamo, ci manda fuori verso l'ultimo dei fratelli che è il nostro Signore ancora crocifisso, che ha bisogno di scoprire attraverso il nostro amore il Figlio e anche lui venire a mensa. E quando arriverà a mensa l'ultimo degli uomini, sarà il ritorno di Cristo, sarà il vino nuovo nel Regno. Saranno cieli nuovi e terra nuova, quando tutta l'umanità sarà trasformata, perché vivremo da figli che prendono, benedicono, spezzano, danno. Saremo tutti come Dio, come il Figlio. Capite la bellezza dell'Eucaristia? Dio non poteva inventare nulla di meglio, perché è qualcosa poi di quotidiano, come il pane e il vino, come la nostra esistenza, come ogni piccolo frammento di esistenza.
Preannuncio del rinnegamento di Pietro. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea.
Ecco, dopo l'Eucaristia si canta l'inno che abbiamo pregato all'inizio, il grande Hallel, che dice dopo ogni versetto: perché è eterna la sua misericordia. Proprio dopo l'Eucaristia comprendiamo il perché di tutto. Il perché di tutto è l'amore eterno di Dio per l'uomo, nella creazione, nella storia, nel bene, nel male, nel passato, nel presente, nel futuro. Il perché è questo. E davanti a questo amore di Dio che si rivela, tutti saremo scandalizzati. Nessuno pensa a un Dio così, che ama, che si offre, che è debole, che si dona e perdona. A un Dio che si fa pane, a un Dio che si fa nostra vita. Anzi, il pastore, il Signore sarà percosso e tutti i discepoli si disperderanno. Proprio mentre lui si fa pane e si dona, nessuno più lo riconoscerà, da Pietro agli altri. Nessuno ha mai pensato un Dio così. Un Dio che porta su di sé tutta la nostra maledizione per darci tutta la sua benedizione. E però lui promette: voi tutti sarete scandalizzati e ve ne andrete, ma io vi precederò in Galilea. Gesù afferma la sua fedeltà, che va fin oltre la morte, fin oltre il tradimento e il rinnegamento. Io vi sarò fedele anche dopo tutto quello che avrete fatto a me e anche dopo la mia morte, perché questo è un amore che vince la morte.
Penso che la parola di Dio è vera e svela ciò che è Dio, chi è e che cosa lo caratterizzi, la fedeltà. Però svela anche e dice la verità del discepolo. Qui non credo che dicesse semplicemente, così in termini quasi di cronaca prevista: voi dodici vi scandalizzerete, ma tutti i discepoli vengono saggiati dallo scandalo, con uno scandalo, provata, saggiata la nostra fede, in modo che comprendiamo, lui è fedele, noi no. Ecco, comprendiamo allora che la salvezza non è un fatto nostro una conquista nostra, frutto di nostro impegno, di nostra bravura. Tutti sarete scandalizzati, ma io vi precedo in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: amen, ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli.
Ecco, non ci fermiamo su Pietro perché lo vedremo riapparire dopo poche ore. Comunque è interessante che Pietro dice, come per il tradimento, in verità ti dico, è proprio verità di fede detta dal Signore stesso. Il rinnegamento e il tradimento sono verità di fede, la nostra parte di Vangelo. Pietro non vuol crederci e dice: io sono disposto a morire con te. Solo che non ha capito una cosa Pietro: ciò che ci salva non è morire per Dio. Ciò che ci salva è che Dio muore per noi, che è ben diverso. Tutte le religioni vogliono sacrificare l'uomo a Dio e per questo siamo tutti perversi. Pensiamo a un Dio perverso che vuole il sacrificio dell'uomo. Invece è Dio che dà la vita per la nostra perversità e per liberarcene. E questo è il grande mistero, che Pietro ancora non capisce. Lo capirà poi che muore per lui quando lo rinnega. Io direi fermiamoci soprattutto questa sera sul punto centrale dell'Eucaristia, ecco, che è il mistero che ci accompagnerà in queste settimane pasquali. E come testi vi consiglio il Salmo 136, Esodo 13, Geremia 31-34, Zaccaria 13-1-9 e poi Romani 8-31-39, dove Paolo fa il canto all'amore di Dio, dice: chi ci separerà mai da questo amore? È impossibile ormai separarci.
Sostiamo su.
Avevo bisogno che tornaste un attimo al testo e che ti divulgassi un attimo di più sul significato del calice e del sangue.
Sì, il calice che qui fa passare Gesù è il calice delle benedizioni che c'è nella cena pasquale. È l'ultimo calice, e lui, come del pane che dà il significato che questo pane è il suo corpo, così di questo calice dà il significato che è il suo sangue, separando sangue e corpo per indicare la morte in croce. E questo sangue richiama, appunto, nell'Esodo l'alleanza tra Dio e l'uomo, che si compie nel sangue non più delle vittime, ma nel sangue stesso di Dio, che è vittima del nostro male e si offre per noi. Per cui l'agnello immolato per la Pasqua, con cui celebriamo il memoriale dell'Esodo, viene a essere Cristo stesso nel suo sangue, nella sua vita. Il sangue rappresenta la vita. Ed è prerogativa solo di Dio, perché l'animale che si mangia va sgozzato in modo che non abbia il sangue. Noi non possiamo avere la vita direttamente, l'abbiamo indirettamente, per questo è la proibizione del sangue, che è solo divino, viene sacrificato a Dio. Invece è il sangue di Dio, la vita di Dio, che viene donata a noi. È il segno dello Spirito Santo, la vita di Dio, il sangue di Cristo. E poi c'è molte allusioni, l'alleanza nuova, l'alleanza eterna, come dice Luca, riferendosi a Geremia. Cioè c'è tutta la teologia dell'alleanza sotto, con cui Dio si unisce al suo popolo, ed è proprio questo sangue che ci unisce. Siamo consanguinei. Ecco, il pane e il vino sono presi come segni. Poi c'è il significato. È importante che ci sia il segno, però anche il significato. Quel pane è pane, quel vino è vino, però realmente quel pane è il corpo di Cristo, perché è il, significa quello, lo dice lui, è quello. Così quel vino è il sangue. Cioè sono i segni con i quali lui ci offre la sua esistenza, il suo corpo, la sua vita terrena e il suo spirito che gli ha permesso di vivere così. Per cui è proprio nell'Eucarestia che tutte le parole del Signore per noi diventano vita, perché entriamo in comunione con Lui. Cioè non è solo che ha detto, io ho vissuto così, adesso vi ho dato l'esempio, fatelo anche voi. Dico grazie. Ho avuto tanti buoni esempi, nella vita non mi servono molto, sì, servono, ma invece non mi dà il buon esempio, mi dà il suo spirito, che è un'altra cosa del buon esempio, mi dà il suo amore, la sua vita, la sua presenza, mi rende come lui, figlio, insomma.
Sento di aggiungere circa il sangue qualcosa che mi sembra, cioè dicendo in modo efficace che il calice è il calice non più del vino ma del suo sangue, e dicendo prendete e bevete, direi Gesù dice qualcosa che è trasgressivo, e difatti ci fa passare da una condizione ad un'altra, prendendo e bevendo il suo sangue, cioè la sua vita, noi passiamo dall'essere semplicemente persone ad essere consanguinei di Dio.
E chiaramente sono parole sulle quali si balbetta, sono cosciente. E sono le parole che ci sono trasmesse per indicare proprio cosa significa quel che è avvenuto sulla croce. Che il Signore ha dato la vita per noi, ha donato tutto se stesso per noi, e il suo corpo è il dono totale che Dio fa all'uomo. E noi viviamo di questo corpo donato, come nostro pane, nostra vita. Poi le spiegazioni sono infinite e tutte insufficienti.
Stavo pensando che se io fossi stata a cena con Gesù, lì, gli avessi sentito dire prendete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, pur considerandolo un sant'uomo, come si poteva pensare che i discepoli avessero in mente Gesù, avrei pensato che era un po' pazzo. Perché, vabbè, tutto, però dire che questo pezzo di pane è il mio corpo... E mi stavo chiedendo se invece questo non è un passaggio obbligato, cioè fin quando io non arriverò ad accostarmi all'Eucaristia pensando che è una cosa pazza, ma in fin dei conti la considero una cosa normale, non potrò mai capirla.
Beh, poi la cosa divina è che Dio realmente vuol comunicare se stesso, ma realmente, nell'umanità di Gesù. E si è comunicato totalmente. Ora noi siamo corpo e sangue. E lui si è comunicato col suo corpo e il suo sangue per renderci suoi concorporei, in questo Paolo è fortissimo quest'essere in Cristo, e suoi consanguinei, cioè con lo stesso spirito. Ed è bello anche che il segno sia il più comune nell'area mediterranea, il pane, il vino. Cioè, se si fosse comunicato attraverso, non so, dei diamanti preziosi o dei lapislazzoli, romperebbero i denti e pochi li avrebbero. C'è pane e vino, cose umili, comuni, insignificanti. Se si fosse comunicato attraverso 3.000 tonnellate di pane, ancora, dico, è potente. No, l'umiltà di essere mangiato, è lì la potenza di Dio. si fa cibo del nostro bisogno fondamentale, che è la fame e la sete, e fame e sete di vita, e lui è la nostra vita. E così allora comprendiamo che la sua misericordia è il perché di tutto, perché allora di ogni cosa faccia Eucaristia, perché nel pane c'è tutto l'uomo, il suo lavoro, la sua giornata, le sue relazioni, la sua fatica, le ingiustizie, le solidarietà, c'è tutto nel pane, c'è tutto, diventa luogo di comunione e luogo di rivelazione della misericordia di Dio. Quindi tutto diventa divino in quel pane e in quel vino. Non è semplicemente quell'ostia, è tutta l'umanità. Tutto il cosmo si divinizza in questo dono del Figlio. Ed è bello che noi lo riceviamo attraverso il segno minimo, come l'amore più grande si manifesta nei segni minimi, perché i segni grossi li sappiamo dare più o meno tutti. Ogni minimo frammento dell'esistenza e della creazione è corpo del Figlio, dato per noi. E quindi tutto possiamo vivere in rendimento di grazie e in fraternità. Cioè l'Eucaristia è il mistero di tutta la vita cristiana, non è solo quei 5 minuti. E per questo ha preso come segno il pane e il vino, che è ciò di cui vivi la giornata, come necessario il pane e come lusso, lo spirito, il vino. Ecco, chiediamo al Signore proprio che la nostra vita sia tutta Eucaristia, che sia ricordo di questo dono, di questo amore, che tutto possiamo prendere con benedizione, spezzare e condividere. E così possiamo bere la pienezza di vita del Signore.